8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. L'Evangelista Giovanni sottolinea che le apparizioni pasquali si realizzano con il ritmo settimanale, di domenica in domenica. E la richiesta di Tommaso di vedere il Signore viene esaudita, ma non privatamente. Quando Tommaso è con i discepoli, allora incontra il Signore. Da solo no. È il modo con cui Giovanni vuole sottolineare l'importanza dell'incontro domenicale per la celebrazione del Cristo risorto. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Il risorto è presente nel mezzo, è al centro della assemblea liturgica dei discepoli e rinnova l'offerta del dono della pace come la pienezza del benessere messianico. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Tommaso aveva chiesto di poter vedere e di poter toccare, cioè voleva verificare che il risorto fosse davvero il crocifisso. E proprio perché Tommaso è un discepolo fondatore, quindi della prima comunità, ha un ruolo di testimone importantissimo. E il Cristo gli offre la possibilità di verificare di persona la propria realtà. È lo stesso Gesù che è stato appeso alla croce ed è completamente nuovo, diverso, è una realtà assolutamente nuova. Ha il segno nelle mani, nei piedi e nel fianco. Non sono le piaghe, sono i segni cicatrizzati di quelle ferite che non uccidono più, che però hanno lasciato il segno. Sono la storia dolorosa del Cristo, che viene trasfigurata dalla Pasqua, ma non cancellata, non come se nulla fosse capitato, perché quel che è capitato è capitato ed è importante ed è la strada decisiva per la salvezza. Gesù offre a Tommaso la possibilità di mettere il dito e di guardare e lo invita a non essere incredulo ma credente. Nell'originale greco c'è il verbo divenire, e quindi significa che il risorto invita il discepolo a diventare credente. È un itinerario di maturazione personale. Non diventare incredulo, apistos, ma diventa pistos, diventa capace di relazione di fiducia. Non si dice che Tommaso tocchi, ma si riferisce semplicemente una parola pronunciata dal discepolo gemello: mio Signore e mio Dio. È il vertice della professione di fede, la più alta di tutto il Nuovo Testamento. Quindi Tommaso non è il discepolo incredulo, è il discepolo che fa la professione di fede più importante e diventa credente in forza di questa esperienza di incontro con il risorto. Lo riconosce come Signore e Dio. Signore è il nome proprio di Adonai, Yahweh, nell'Antico Testamento. E Dio si identifica adesso con Gesù. Gesù è una cosa sola con il Signore Dio. Tommaso lo qualifica con due pronomi personali. Signore di me, Dio di me. Noi traduciamo con l'aggettivo possessivo, mio Signore. Non semplicemente Signore in genere, ma Signore di me, Signore della mia vita, Dio della mia persona. Riconosce una relazione profonda con Gesù e lo confessa come Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. L'ultima parola del racconto è una parola di Gesù che fa la beatitudine di coloro che non hanno visto né l'uomo storico Gesù né il risorto, e sono i lettori del Vangelo. Erano già i primi destinatari dell'opera giovannea e siamo noi che viviamo 2000 anni dopo. Quella beatitudine è per i lettori, i quali hanno tra le mani il libro che serve da testimonianza ed è la strada che garantisce la verità degli eventi. È la mediazione apostolica, per cui noi che viviamo lontani nello spazio e nel tempo abbiamo la possibilità di vedere Gesù attraverso la testimonianza apostolica. Ci eravamo domandati perché l'Evangelista ci tiene a farci sapere che Tommaso significa gemello. Le spiegazioni sono numerose. Gemello è naturalmente una persona doppia. Richiama un altro molto somigliante. Il doppio è la stessa parola del dubbio. Il dubbio è una dualità. C'è il dubbio su quale strada prendere quando si trovano due strade. Finché la strada è una sola, si va avanti. Al bivio ci si domanda: quale delle due devo prendere? È un dubbio, perché è una doppia possibilità che mi è offerta. E quindi il nome di Tommaso richiama questo atteggiamento duplice, tipico di chi dubita. Ma gemello richiama una somiglianza. Dire che due persone sono gemelle significa sottolinearne la somiglianza. E in qualche modo il discepolo gemello diventa uno specchio di Gesù, potrebbe essere. È il discepolo che con la sua fede riflette lo stesso volto di Gesù. È il doppio di Gesù. Il discepolo che crede diventa un alter Christus, riflette nella propria vita la esperienza stessa del Maestro. Ed è possibile anche che l'Evangelista intenda presentarci quel discepolo come nostro gemello. è l'alter ego di ciascuno di noi. È colui che ha avuto la possibilità di incontrare il Signore, di vederlo risorto, di verificare che è proprio vero. E diventa gemello del libro che abbiamo tra le mani e che stiamo meditando. Il libro, cioè il Vangelo secondo Giovanni, è in qualche modo il gemello di Tommaso. È il duplicato di quel discepolo che ha visto e sperimentato. E noi abbiamo la stessa beatitudine sua. Tant'è vero che l'episodio non termina narrativamente. Non si racconta se hanno fatto delle altre cose quella sera, ma il narratore interviene e chiude il testo. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Gli altri evangelisti non precisano che è un libro quello che hanno scritto. Giovanni termina il suo testo nominandolo proprio come questo libro che ha raccolto alcuni segni, cioè alcuni fatti significativi che servono per far venire in mente qualcosa di più grande e di pieno. Questi segni che l'Evangelista ha messo per iscritto sono un aiuto perché voi crediate. Nel finale l'Evangelista si rivolge direttamente agli ascoltatori o ai lettori e ci parla. Dice: ho scritto questi segni in questo libro perché voi crediate. Quello che è capitato a Tommaso può capitare a voi, è la vostra storia. Avete la possibilità di vedere e di toccare attraverso l'esperienza letteraria, attraverso l'ascolto o la lettura di questo libro, che è uno strumento per la fede. E la fede ha come contenuto Gesù, da riconoscere come il Cristo e il Figlio di Dio. Questo è il finale del quarto Vangelo, l'ultimo, il più maturo. E come inizia il primo Vangelo, quello più arcaico, cioè quello di Marco? Origine della buona notizia che Gesù è il Cristo e il Figlio di Dio. L'inizio di Marco, primo Vangelo per antichità, è uguale al finale di Giovanni, ultimo e maturo testimone evangelico. Vuol dire che tutto era chiuso lì, nella persona di Gesù e nel riconoscimento del Cristo, Figlio di Dio. Ma attenzione bene, perché la fede cristologica matura non è il fine ultimo, ma a sua volta il credere diventa strumentale. Ripete infatti: questi segni sono stati scritti perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Credere è un mezzo, il fine è avere la vita. Giovanni ha scritto questo testo perché noi lettori possiamo avere la vita, possiamo vivere. Ed è il fine ultimo, la vita. L'obiettivo per cui l'Evangelista Giovanni scrive il suo testo è trasmettere la vita divina, comunicare l'esistenza di Dio. Nel nome di Gesù, cioè attraverso la sua persona, è possibile arrivare ad avere la vita. Il libro sembra finito, perché questa è una autentica conclusione. Invece c'è ancora un capitolo. Con buona probabilità il capitolo 21 è un epilogo che è stato aggiunto in un'ultima edizione. Il finale dello stesso capitolo 21 lascia intendere che quando è stato scritto, il testimone, il discepolo che Gesù amava, è già morto. E quindi è una aggiunta che è stata elaborata nella comunità giovannea dopo la morte del discepolo testimone, per sottolineare una dinamica ecclesiale. Capitolo 21 racconta la terza apparizione del risorto, che è ambientata sul lago di Galilea. Di fatto, gli apostoli non tornarono in Galilea, non si rimisero a pescare. Erano a Gerusalemme, rimasero a Gerusalemme fino alla Pentecoste, dopodiché cominciarono a predicare. Le reti e le barche le avevano lasciate qualche anno prima e non tornarono né per qualche giorno né abitualmente a pescare. Il racconto che viene fatto è un racconto simbolico della missione della Chiesa e rappresenta l'opera che la Chiesa svolge nel tempo dopo Gesù. In questo quadro simbolico della vita della Chiesa, questo epilogo reintegra il personaggio di Pietro, perché nel quarto Vangelo Pietro non fa una bella figura, anche negli altri, ma nel racconto di Giovanni manca un incontro con Pietro. Non si dice nemmeno che dopo il rinnegamento Pietro pianse. Nel racconto della Passione, il particolare sul pentimento di Pietro non c'è. Nei racconti della risurrezione Pietro ha un ruolo marginale, corre al sepolcro, vede le tele, ma è l'altro discepolo che crede. Che reazione abbia avuto Pietro non è detto. Nell'incontro nel cenacolo è uno dei discepoli, ma non compare con un ruolo particolare. Invece, nel capitolo 21, il suo personaggio viene ripreso e integrato nella comunità giovannea. È un modo con cui la comunità rilegge la scrittura stessa del Vangelo e integra il proprio gruppo all'interno della grande chiesa che riconosce in Pietro la roccia dell'unità. Questo capitolo 21, più degli altri, deve essere letto in modo fortemente simbolico, con tanti particolari anche allegorici, cioè legati a dei motivi simbolici profondi. Dopo questi fatti, tipica formula di passaggio, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, che significa gemello, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Ce li ha elencati per farci sapere che sono sette. Non ne presenta 12 o 11, ma 7, perché il numero 7 è il numero dell'universalismo e prende alcune figure significative: Simon Pietro, Tommaso, Natanaele, il primo che aveva incontrato Gesù con una professione di fede, i figli di Zebedeo, unica volta che compaiono nel quarto Vangelo, e altri due. I nomi non servono, ma è importante il numero due, perché aggiungendoli ai cinque nominati diventano sette. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. È una decisione non collegiale. Io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Gli altri vanno dietro a Pietro. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. L'attività apostolica è notturna e fallimentare. Con l'iniziativa privata di questi discepoli non si ottiene nessun risultato. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva. Stesso verbo, semplicemente il verbo stare, come stette in mezzo nella casa dove si era manifestato a Gerusalemme, adesso stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù è presente, loro vedono uno sulla spiaggia, ma non sanno chi sia, non lo riconoscono. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. È una risposta secca, fredda. Sembra un mendicante. Quell'uomo sulla spiaggia chiede se hanno qualcosa da mangiare. Aveva chiesto alla samaritana da bere, anche in croce ha detto di avere sete, ma colui che chiede da bere poi in realtà è colui che dà l'acqua viva. Analogamente qui chiede se hanno qualche cosa da mangiare, da dargli, ma in realtà è lui che ha da dare molto a loro. Allora disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. L'elemento simbolico in questo caso è la parte destra. Evoca il lato destro del tempio da cui sgorgava la sorgente di Ezechiele, quella sorgente prodigiosa che diventa un fiume, arriva nel Mar Morto, lo risana e lo fa diventare pescosissimo. E lungo le rive del Mar Morto, diceva l'antico profeta, ci saranno reti di pescatori. In realtà è un mare senza vita e quindi non ci sono pescatori, perché non c'è niente da pescare in quel mare. Il profeta però sogna un Mar Morto rianimato, reso vivo e pescoso. Qui si sta raccontando simbolicamente che la profezia di Ezechiele si è realizzata, che il mare è diventato pescoso, che i pescatori fanno un'abbondante pesca gettando la rete dal lato destro. Il lato destro del Tempio corrisponde al lato destro di Gesù, è il costato ferito da cui sgorga sangue e acqua. Tutti i pittori e gli scultori antichi hanno sempre fatto la ferita del costato di Cristo a destra, anche se sapevano che il cuore è più sulla sinistra. Quando si perde il riferimento simbolico antico, il pittore diventa razionalista e allora fa la ferita del costato a sinistra, per dire dal lato del cuore. Ma la tradizione lo ha sempre messo a destra, perché in forza di questo particolare simbolico che gli antichi capivano bene, fino a tutto il Medioevo l'hanno capito, trasmesso e insegnato. Con l'epoca moderna si è rotta questa tradizione e i lettori hanno cominciato a ragionare di testa propria senza comprendere più la ricchezza del testo. L'opera dei discepoli è fallimentare quando è di iniziativa propria, mentre se diventa un impegno su consiglio di Gesù e partendo dal lato destro, dove sgorga la grazia di Cristo, troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora, quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. È l'unica volta che il discepolo amato parla. È la quarta volta che compare. Durante la cena, ai piedi della croce, al sepolcro vuoto, in questa pesca miracolosa. Negli altri tre casi il discepolo non parla, è insieme a Pietro e obbedisce a quello che gli dice Pietro, mette il capo sul petto di Gesù. Ai piedi della croce è con la madre e ascolta in silenzio. Al sepolcro vuoto corre con Pietro, vede e crede, ma non apre bocca. Adesso pronuncia l'unica battuta che gli viene messa in bocca. Noi sappiamo che il discepolo amato è l'evangelista e non entra nel racconto da protagonista. Viene presentato in momenti importanti con ruoli significativi in quanto testimone della verità evangelica, ma non da protagonista che occupi la scena. E l'unica parola che pronuncia è il riconoscimento del Signore. Il primo che è arrivato a credere alla risurrezione di Gesù è il discepolo amato. Il primo che riconosce il risorto presente nella loro vita è il discepolo amato. Semplicemente identifica quell'uomo, è il Signore. È una professione di fede analoga a quella di Tommaso, ma è il riconoscimento della presenza del Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Strano atteggiamento. In genere, quando si deve buttare in mare, uno si sveste. Invece, Pietro era nudo e per buttarsi in mare si veste. Il particolare è significativo. Di Pietro si dice che è nudo e prima di gettarsi si cinge. Si adopera lo stesso verbo che ha usato il narratore per presentare Gesù durante la cena per la lavanda dei piedi. Pietro nudo richiama l'Adamo peccatore dell'inizio e il cingersi di Pietro diventa assumere l'atteggiamento di servizio del Cristo. Gettarsi in acqua è l'atteggiamento di fede ed è un'immagine battesimale. Pietro arriva da Gesù attraversando le acque, da nudo rivestito con lo stile di Gesù si getta nelle acque per raggiungerlo. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Gesù aveva chiesto se avevano qualcosa da mangiare, ma quando arrivano trovano che il mangiare è già preparato. C'è il fuoco acceso con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. C'è già pronto il mangiare. Eppure Gesù chiede che i discepoli portino di quello che hanno preso loro. C'è una grazia che previene, ma chiede l'impegno dell'uomo che risponda e ci metta del suo. Non ne ha bisogno di quello che hanno preso loro. E l'hanno preso perché lui ha dato l'indicazione. In forza della sua grazia loro sono stati in grado di prendere i pesci, cioè di avere dei frutti. Da soli non presero nulla. Ascoltando la parola di Gesù e gettando dal lato destro, prendono una quantità immensa. E Gesù ha già preparato da mangiare e chiede la loro collaborazione. Allora Simon Pietro salì e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. La traduzione italiana ha aggiunto nella barca, che non c'è nel greco. Si dice che Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete. Il traduttore non è abituato al mare. Questo traduttore non conosce l'attività dei pescatori. Non si può tirare a riva una rete stando sulla barca. I pescatori saltano giù dalla barca per poter tirare la rete. Stando sulla barca non si fa nessuna forza. Non solo, ma il nostro traduttore non ha l'idea della riva scoscesa. Forse è un uomo di montagna o vive nell'Adriatico e non conosce il Mar Ligure, che è molto più simile nella conformazione a quello del lago di Tiberiade, perché la riva va subito giù e quando si esce dall'acqua si deve fare una certa fatica, si sale, lo sappiamo bene, uscendo dall'acqua si sale con fatica, perché il corpo che esce dall'acqua sente il peso. Questa emersione, questa salita di Pietro è importantissima come elemento simbolico. Il Pietro che si è gettato ed è venuto a nuoto adesso emerge dalle acque, sale. Non sale nella barca, togliete quel nella barca. Non vuol dire niente, è un errore da ragazzino di quarta ginnasio che non ha capito il testo e ha aggiunto un particolare che rovina il significato generale. Simon Pietro salì, emerse e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci, numero preciso. Sicuramente vuol dire qualcosa. Giovanni aveva in testa qualcosa. Ma per noi è difficile dire che cosa. Ho provato a leggere un po' di commentatori e ne dicono tante e nessuno è convincente. Ho provato a leggere diversi commenti di Agostino. Ogni anno leggeva nel tempo di Pasqua questo episodio e teneva una omelia. Ogni anno cambiava spiegazione. Vuol dire che non trovava nessuna che lo soddisfacesse. 150 sono tre gruppi di 50, sono tre Pentecoste, più tre che sono le persone della Trinità. Non funziona. Girolamo dice che erano 153 le razze di pesci conosciute. Non so se l'Evangelista avesse letto qualche trattato sui pesci. Noi sappiamo quanti sono i tipi di pesci. E se qualcuno lo sa perché è un enciclopedista, non è una notizia che sia di dominio pubblico, che tutti capiscano. C'è qualche riferimento particolare, i pesci sono grossi, si possono anche contare, quindi devono avere memorizzato magari il dato particolare, ma qui è un testo talmente ricco di significato che deve voler dire qualcos'altro. Qualcuno vi vede la gematria, cioè un procedimento che sostituisce le lettere ai numeri, perché in ebraico come in greco e in latino non esistono i numeri, ma si adoperano le lettere dell'alfabeto con valore numerico, quindi la A vale 1, la B vale 2 e così via. Un nome può diventare un numero, sostituendo alla lettera il valore numerico, sommando i vari numeri viene una somma. Ad esempio, Davide in ebraico si scrive DVD senza le vocali, 4, 6, 4, 14. 14 è il numero di Davide e Matteo nella genealogia sottolinea che le genealogie, le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide all'esilio sono 14, dall'esilio a Gesù sono di nuovo 14. Perché insistere su quel 14? Perché è il numero di Davide. E il figlio di Davide è un Davide al cubo. È un modo particolare di raccontare che non corrisponde assolutamente alle nostre abitudini e alle nostre competenze. Se prendiamo quel testo di Ezechiele che parla del Mar Morto divenuto pescosissimo, l'ultima indicazione geografica che viene data fin dove arrivano le reti è un nome di luogo e con questo sistema della gematria viene fuori 153. È una delle tante proposte. C'è qualche significato, ma non è ancora chiaro. Benché fossero tanti, la rete non si squarciò. La rete non si spezza. L'Evangelista adopera il verbo schizzo, che vuol dire proprio rompere, spezzare. Lo stesso verbo che ha adoperato per la tunica. Non è un verbo adatto per un tessuto e neanche per una rete. Però si vuole sottolineare una assenza di schisma, scisma, la frattura dell'unità. Come la tunica di Gesù è il simbolo dell'unità e non viene spezzata, così questa rete non si spezza, sebbene i pesci presi siano tanti. La rete che i discepoli hanno gettato nel mare è il simbolo della attività ecclesiale, è la grande missione della Chiesa. E la rete rappresenta proprio questo impegno di raccolta di tutte le genti e non si spezza, sebbene le genti che entrano nella Chiesa sono tante, possono essere tutte quelle che vogliono, la rete non si spezza. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: tu chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. È importante quella domanda: tu chi sei? Il racconto di Giovanni inizia con l'interrogatorio del Battista. I delegati dei farisei gli chiedono: tu chi sei? Alla fine del racconto, i discepoli intorno al risorto non osano domandargli: tu chi sei? Al centro del racconto, al capitolo 8, i giudei pongono a Gesù questa domanda: tu chi sei? È la questione su cui ruota tutto il Vangelo. Non è così facile rispondere: tu chi sei? Non basta dare nome, cognome, indirizzo, codice fiscale. Che risposta si dà al tu chi sei? È la dinamica della fede che sta maturando. I discepoli sanno bene che è il Signore, ma non sono del tutto convinti. Vorrebbero chiedergli: tu chi sei? Ma non osano chiederglielo. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. È un'allusione all'Eucaristia, è una comunione che fanno con il Cristo risorto ed è il segno della missione fruttuosa con la presenza di Cristo. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Ma non è finita qui la narrazione. C'è il dopo pasto. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. In questo momento avviene il ricongiungimento di Pietro con il Signore e c'è una dinamica penitenziale che fa riconoscere a Pietro il suo difetto di amore, la sua paura che l'ha portato a negare di essere discepolo. Adesso per tre volte Gesù gli chiede se lo ama, perché per tre volte Pietro aveva detto di non conoscerlo. Ma la domanda è incentrata sull'amore. Vengono usati due verbi diversi, agapao e fileo. Non è facile stabilire il significato preciso di questi due verbi, né se siano uno più importante dell'altro. Agapao è il verbo dell'affetto, fileo è il verbo dell'amicizia. Per sottolineare che sono verbi diversi, noi traduciamo amare e voler bene. È più importante amare o voler bene? È difficile anche nel nostro linguaggio stabilire quale dei due verbi è migliore. Di fatto, predomina il verbo fileo. Gesù chiede, mi ami, agapas me? E Pietro risponde, filose, ti voglio bene. Notiamo un altro particolare. La domanda di Gesù lega Simone a Giovanni. Probabilmente non è il nome del padre, perché sappiamo dal Vangelo secondo Matteo che il padre di Simone si chiamava Giona, bar Iona. Probabilmente questo Giovanni è il Battista, di cui Simone era discepolo all'inizio, quindi c'è un collegamento con le origini. Simone, discepolo di Giovanni. Nel frattempo hai cambiato idea? Mi ami più di questi? Non so se questi sia maschile o neutro. Dal greco non si riesce a capire. Se è maschile, fa riferimento agli altri discepoli. Se è neutro, fa riferimento ai pesci pescati. Io preferisco questa seconda ipotesi, perché non è logico domandare «Mi vuoi più bene di quanto me ne vogliono gli altri?» Come fai a dirlo? Ognuno di noi può dire, io ti voglio bene, non so se te ne voglio di più degli altri. Mentre è molto fine la domanda se il confronto è con i pesci pescati. Pietro è soddisfatto di avere tirato a riva una rete piena di 153 grossi pesci. Adesso Gesù gli chiede, vuoi bene a me più che a questi? Sei sicuro di volere bene a me e non ai risultati della tua opera? Perché il problema dell'idolatria è sempre qui, amare l'opera delle nostre mani. Amare quello che facciamo, quello che ci piace. Amare i nostri risultati. E pensiamo che sia un amare il Signore. Ami me più di questi? Pietro gli risponde, sì, tu lo sai che ti sono amico, che ti voglio bene. E allora, se vuoi bene a me, pasci i miei agnelli. Qui passiamo da una metafora all'altra. Dal pescatore passiamo al pastore. Al pescatore si dà l'incarico di pascolare. Gli agnelli, i piccoli, non è un incarico di prestigio, non gli viene dato potere, gli viene chiesto di servire. Pascere gli agnelli vuol dire prendersi cura dei piccoli e dei deboli. Se è vero che vuoi bene a me, gli dice Gesù, prenditi cura dei miei discepoli più piccoli. Seconda serie. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Agapasme. Sempre agapao, ma senza il confronto. Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene, filosse. Risponde nello stesso modo. Gli disse: pascola le mie pecore. Cambia il verbo, cambia l'oggetto, ma siamo sempre nello stesso ambito. Come dire, se è vero che mi vuoi bene, prenditi cura delle mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Questa volta la domanda cambia verbo e Gesù adopera il verbo che aveva adoperato Simone. Fileisme? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Pietro risponde sempre nello stesso modo, per tre volte: ti sono amico. Mentre Gesù cambia: mi ami più di questi? Mi ami? Mi vuoi bene? Per la terza volta Gesù gli dice: pasci le mie pecore. E continua questa volta il discorso. In verità io ti dico, quando eri più giovane, ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Il narratore interviene nel testo, è una tipica intrusione giovannea. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. Quando si scrive questo testo, Pietro è già morto da parecchio tempo e sanno che è morto in croce, stendendo le braccia, lasciandosi legare e portare dove non avrebbe voluto. Gesù gli ha detto che il suo compito di pascolare le pecore di Gesù comporta lasciarsi portare. Se è vero che è amico di Gesù, deve lasciarsi portare. E non sarà importante quello che lui farà per le pecore, ma quanto si lascerà portare dove non vuole. Il discepolo autentico è disposto a cambiare idea e a lasciarsi portare dove non vuole, per glorificare Dio. È il riferimento alla croce. La croce è la gloria. Gesù viene glorificato sulla croce. Detto questo, aggiunse: seguimi. È quello che gli altri evangelisti mettono all'inizio. Sul lago Gesù chiama Pietro dicendogli: seguimi, ti farò pescatore di uomini. Giovanni lo racconta alla fine, dicendo che è proprio la missione post-pasquale questa esperienza. Il Signore risorto chiede ai discepoli di seguirlo, cioè di imitarlo, lasciandosi portare dal Signore presente nella vita. Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava. E finalmente i due vengono messi insieme, come già in altri casi erano stati presentati uniti nell'azione, adesso la comunità giovannea fa un confronto fra Simon Pietro e il discepolo amato, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Viene riferito quello che aveva fatto. È il discepolo che ha posato il petto, il capo sul petto del Signore. Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? È chiaro da questo testo che quando viene scritto il discepolo amato era già morto, e il racconto serve per correggere quel fraintendimento. Si era diffusa l'idea che il discepolo amato non sarebbe morto, era venuto molto anziano, probabilmente si pensava che il Cristo sarebbe venuto nella gloria prima che quel discepolo morisse. Invece morì. E probabilmente qualcuno si domandò: ma allora quel che si diceva non era vero? E l'evangelista che compie l'ultima redazione del Vangelo precisa: Gesù non aveva detto resterà, ma se voglio che rimanga, a te che importa? Tu seguimi, ognuno a suo modo. In che senso il discepolo amato rimane? Con il libro. Il discepolo amato rimane attraverso il libro che contiene la sua testimonianza. Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte. Notate i due tempi diversi: ha scritto al passato e testimonia nel presente. Il discepolo morto, che ha scritto queste cose, continua a testimoniarle. La sua testimonianza rimane finché il Signore venga. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Noi, il Vangelo di Giovanni comincia col noi nel prologo. Il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto. E termina con il noi comunitario. Noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Quel noi è la comunità giovannea. La sua testimonianza è quella del discepolo amato. C'è qualcuno che materialmente scrive, ma adopera il noi della comunità. Noi, eredi del discepolo amato, sappiamo che la sua testimonianza è vera ed è lui che garantisce queste cose che abbiamo scritto. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. L'ultimo versetto è un luogo comune letterario, dicendo: non basterebbe il mondo a contenere i libri che servirebbero. E notate, è l'unica volta in cui marginalmente compare l'io dello scrittore. Io penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri da scrivere. Ce ne sono molte altre cose. È chiaro che qui non è scritto tutto, solo una scelta, perché voi crediate e perché credendo abbiate la vita. Ed è quello che continua a fare il testimone oculare, il discepolo amato che ha messo nel libro la sua esperienza, e quella testimonianza rimane, e noi attraverso quel libro così prezioso che è il Vangelo secondo Giovanni possiamo fare l'esperienza del Signore Gesù. Facciamo Pasqua con Lui, una Pasqua di morte e di risurrezione, vedendolo, incontrandolo, toccandolo, riconoscendolo mio Signore e mio Dio. Auguri e buona Pasqua.